Bene, si sente, sì, si sente bene. Buongiorno a tutti, intanto, e grazie per questo invito, e grazie all'Arcivescovo Angelo per la fiducia, grazie a Don Sauro, con cui ormai siamo amici, no, da un po' di tempo, perché condividiamo la stessa croce, direi così, di guidare l'ufficio catechistico diocesano. E a me da un anno appunto tocca una croce ulteriore, che è quella dell'ufficio regionale, ma sono contento di poter dire che condividiamo, no, questa croce con tutti i responsabili diocesani della catechesi. E quindi ecco, chi vi parla è semplicemente un prete che è prete da 7 anni, e quindi è molto più inesperto di tanti preti che sono qua, che ieri ha compiuto 34 anni, quindi ancora è tra virgolette della faccia bassa. E che è felicemente viceparroco ancora di una parrocchia, tra una settimana di altre due. E, però ecco, quindi in realtà vi parlo più così dell'esperienza che ho, degli studi un po' che ho fatto, ho finito appunto quest'anno un po' i miei studi in teologia pastorale, quindi ecco un po' un miscuglio di tutta questa roba. E intanto la prima cosa che vorrei dirvi è che mi aiuta il sentirmi a casa qua. Io qua ho vissuto 7 anni della mia vita bellissimi qua in seminario, qua tante volte ci siamo venuti, e è bello anche vedere tra di voi diversi preti con cui ho condiviso tanti anni di seminario, e alcuni professori, ho visto Don Giovanni, Don Luca, e anche tanti diversi giovani, no, con cui abbiamo condiviso qualcosa, no? Ho visto qualcuno intravisto con cui eravamo a Lisbona insieme. E questo aiuta sicuramente a sentirmi a casa, e anche così in una chiesa che è sorella. E la prima cosa così che vorrei dire riguardo proprio al documento, no, che mi è stato chiesto un po' di così su cui provocare un po', è che di fatto credo che sia da fare veramente un grande grazie alla vostra diocesi. Vi dico anche perché. Innanzitutto perché avete avuto un po' il coraggio di rischiare un progetto. E vi assicuro che di questi tempi è una cosa molto rara, si fa una enorme fatica in ogni diocesi a convergere insieme in un progetto. Ecco, voi ci state provando, questo credo sia una cosa bellissima di cui va ringraziato l'Arcivescovo Angelo, Don Sauro e tutti quanti. La seconda cosa bella, secondo me, di cui dobbiamo ringraziarvi, è che tutti sono coinvolti dentro questo progetto. Una delle cose più belle è che non si parla solo di una fascia limitata di età, ma di tutta quanta appunto la vita delle persone. No, qua in qualche modo si cerca di accompagnare tutta la vita delle persone, e questa è una cosa secondo me decisiva. La terza cosa secondo me per cui ringraziare di questo lavoro che state facendo è che veramente, lo ripeto, avete avuto il coraggio di rischiare. C'è una frase che a me fa sempre un po' sorridere, un po' a volte mette amarezza, di quando, non so se vi capita mai, anche nelle parrocchie, magari forse anche in diocesi, si arriva, no, ad aver fatto discernimento, ci si è riflettuto tanto su una cosa, poi si arriva a un passetto per poter arrivare a fare concretamente qualcosa, ma per paura si dice la famosa frase: dobbiamo fare un'ulteriore riflessione. Questo spesso è semplicemente il nascondiglio di aver paura di rischiare. Quindi grazie che voi ci state provando. E se si sbaglierà, amen, comunque ci si sta provando. No, il Papa ci diceva spesso, no, alle GMG, che Gesù è il Signore del rischio, no? E chi rischia il Signore non lo delude. Bene, ci proviamo. E così faccio una premessa importante. Tutto quello che dirò, prima di tutto, è un cantiere aperto. Ok, per me prima di tutto, ok? Io mi sento in questo che dirò oggi veramente in cammino. Non pensiate di avere davanti colui che ha le risposte. Veramente siamo in una strada che chiede solamente di camminarci sopra. E chiedo scusa se farò a volte degli esempi che qualcuno conosce già, penso ai seminaristi che probabilmente mi farà una faccia come per dire ancora, sì, ancora, perché probabilmente può essere bello che tutti li sappiano, ecco, ma sono cose che prima di tutto io sento sulla mia pelle e sto vivendo sulla mia pelle. Allora, partirei proprio da questo titolo che mi ha colpito tanto, convertire la catechesi e. E quando così il Vescovo Angelo e Don Saro mi hanno chiesto vienici un po' a parlare, no, di questo, del progetto, e mettiamo questo titolo, la prima domanda che mi sono posto è questa: perché occorre convertire la catechesi? Perché è così necessario convertire la catechesi? Perché guardiamoci in faccia, molti pensano che non ce ne sia bisogno. E forse anche tra di noi c'è qualcuno che dice, ma in fondo va bene così. Molti invece pensano che semplicemente non ne vale la pena, perché tanto ormai, no, la catechesi è destinata a fallire. Questa è una frase che in Italia ritorna spesso. E poi ce ne sono alcuni, come probabilmente noi tre, ma tanti di voi, che dicono che non si può continuare così. E che quindi sì, c'è bisogno di convertire questa catechesi. Allora la domanda che vi faccio è: per quale ragione ha senso pensare di cambiare il nostro modo di trasmettere la fede? E allora, per dire questo, credo che la risposta ve la dia in maniera perfetta questo documento, che a pagina 6 dice: perché è necessario cambiare il nostro modo di trasmettere la fede? Perché è cambiato un mondo, punto. Perché è cambiato un mondo. E questa cosa non la dico io, e non la dice neanche l'arcivescovo, neanche il direttore dell'ufficio catechistico. È un dato di fatto. Perché è cambiato un mondo. E per provare a dimostrare questa cosa, provo a fare una piccola premessa con una riflessione brevissima che ha fatto uno che secondo me è il più grande esperto in Italia in questo momento di catechesi, che è Enzo Biemmi, che molti conoscono. E lui, quando ci insegnava a Roma, diceva sempre questa cosa: noi dobbiamo sempre tener conto di questo, da dove veniamo, cioè qual è il contesto, faccio molto veloce, da cui noi proveniamo, ok, in cui è nato il nostro modo di trasmettere la fede, il nostro modo di fare catechesi. E lui diceva questa cosa, diceva che in fondo il contesto da cui tutti noi veniamo di trasmissione della fede è un contesto che si reggeva su tre grandi grembi che generavano la fede. Questi grembi erano la famiglia, la scuola e il paese. Questa è una cosa che i seminaristi hanno sentito e risentito, ma la ripeto anche a voi. Perché questa cosa? La famiglia. Beh, sappiamo tutti che tutti noi, bene o male, veniamo da famiglie che ci hanno educato alla fede a casa. Il mio vescovo ci racconta sempre che quando lui era piccolo, il mio vescovo ha 73 anni, era la mamma che dentro casa, no, gli insegnava, appunto, a lui e tutti i vari fratelli, il dono della fede. Gli faceva respirare questo dono. Poi in parrocchia si faceva qualcosa. La scuola. Penso che tutti noi ci ricordiamo come di fatto la scuola era un grembo che generava la fede. Io mi ricordo, io insomma 20 anni fa ho finito le medie, ma io mi ricordo che alle medie a Natale il vescovo veniva a celebrare la messa di Natale. E ricordo benissimo che alle elementari la maestra Irene, che penso abbia 600 anni adesso, in realtà aveva istituito un ragazzo, un bambino della mia classe, che era quello che poi lunedì doveva riferirle come ci eravamo comportati a catechismo, perché lei poi avrebbe agito di conseguenza. E sono 20 anni fa, no? Perché veramente la scuola era un grembo generatore, si interessava della fede. Il paese, neanche sto a raccontarvelo, no? Quanto a volte i ritmi di un paese, ma forse anche di una città, erano dettati proprio anche dall'andamento della vita cristiana. Ecco, in questo contesto cosa è successo? Che di fatto la parrocchia non aveva il compito di generare alla fede, perché era il contesto che lo faceva. Il catechismo, ok, a cosa serviva? Serviva semplicemente a nutrirla la fede, a dargli la grammatica. È un po' come succede nelle famiglie, credo. Io ho 3 nipoti, la più grande ha 6 anni, la più piccola ne ha 2, e nessuno di loro ha imparato a parlare a scuola. Hanno imparato a casa, respirando dentro casa quelle parole. E dai che te li dai, piano piano le imparate. A scuola imparano la grammatica di quelle parole, di quel modo di parlare. Capite? Il catechismo serviva a quello. Ci tengo subito a dire una cosa. Questo tipo di catechesi non era sbagliato. Perché a questo punto uno potrebbe dire, perfetto, questa cosa qui era sbagliata, buttiamola via. No. Questa cosa qui è stata decisiva perché era adattissima al contesto che stavamo vivendo. Immaginatevi un contesto come un terreno e quel modello di catechesi si sposava e si integrava perfettamente in quel terreno lì. Tant'è vero che questo tipo di catechesi ha generato i santi, tanti santi, ha generato tanti catechisti fedeli, ha generato vescovi, ha generato preti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi guai a chi dice che sta cosa è stato tempo perso. Non è vero. Ma a questo punto dobbiamo chiederci che cosa è cambiato. Perché questo modello che ci ha accompagnato per un sacco di tempo oggi sembra non funzionare più. Semplicemente perché questi tre grembi sono venuti meno. Punto. Perché questi tre grembi su cui si poggiava questo modo di fare catechesi oggi non generano più alla fede. Faccio l'esempio, la famiglia. Penso di non dover fare grandi esempi nel dire che la famiglia non è più un grembo, come posso dire, ufficiale, ecco, oppure comune di generazione alla fede. In questo mi faceva sempre tanto sorridere, non ero ancora prete, ma facciamo una riunione di pastorale giovanile nella mia diocesi e stavamo progettando di incontri la sera dopo cena, eccetera, eccetera. A un certo punto un parroco, che era la riunione, sbotta e dice: ma basta con queste riunioni dopo cena, i giovani dopo cena stanno davanti al rosario a dire rosario in famiglia. Noi siamo guardati, ma in che epoca vivi? Perché era il 2016, nel senso, no? E però è vero che non è più un grembo che genera la fede. La scuola, anche qui, no? Io ho insegnato, ho avuto la grazia di insegnare al liceo prima di andare a Roma, è evidente come anzi la provocazione che la scuola fa spesso è opposta, che non è per forza sbagliata, ma dobbiamo ammettere che non genera più alla fede. Il paese, la città, non so se dire peggio che, ma è evidente che, no, la città non va più nei ritmi, no, che la Chiesa dava. Bene o male, non ci interessa dirlo. È forse un fatto oggettivo. Forse alcuni paesi, adesso sono viceparroco a Ostra, ancora magari regge un po' questa cosa, ma penso che ad Ancona questa cosa non funzioni più, non lo so, ma in generale è difficile che sia così. Quindi che cosa è successo? Venendo meno questo terreno, il modello di catechesi non ha più trovato un terreno su cui innestarsi. E qual è stato forse l'unico errore, se possiamo chiamarlo errore, che col tempo abbiamo fatto? È stato quello di appaltare tutto il compito di generare alla fede che avevano i tre grembi, tutto nella famosa ora di catechismo. Che cosa è successo? Che tutto quello che faceva il contesto noi l'abbiamo appaltato a dei poveri e a delle povere catechiste e catechisti, chiedendo loro di fare tutto quello che un contesto intero aveva fatto. Risultato? Esaurimenti vari, frustrazioni, no, non possiamo continuare così, eccetera, eccetera. E hanno ragione. Perché, questo spero, mi gioco l'ufficio regionale con questa cosa che dico, guardate che il catechismo non ha mai avuto la pretesa di generare alla fede. Mai! Il catechismo ha sempre avuto il compito di nutrirla, farla maturare, accompagnarla. Ma se quello che va al catechismo non è generato alla fede, capite dove sta il problema? Qual è il problema grande? Non è manco tanto della catechesi, è che è cambiato un contesto. Il problema è di inculturazione. Paolo VI diceva che questo era il dramma della nostra epoca, il divorzio tra fede e cultura. È cambiato il contesto. Qual è il contesto di oggi? Il Papa, anzi i Papi, ormai da diverso tempo, ci dicono chiaramente un'espressione che è il contesto in cui noi viviamo e ci dobbiamo fare i conti se vogliamo convertire la catechesi. Il contesto è il famoso contesto di nuova evangelizzazione. Che cosa significa questa espressione? In realtà è molto semplice. Significa che è necessario riportare il Vangelo in tutti quegli ambiti in cui per vari motivi è stato tolto. Il problema è che finché noi non ci rendiamo conto che il Vangelo non è più in alcuni ambiti, cioè non riesce più ad intrecciarsi con alcuni ambiti, capite che noi continueremo a essere fuori contesto. Questo è il punto decisivo. È inutile, potremmo anche fermarci qua. Ma detto questo, ecco la domanda su cui vorrei lavorare con voi stamattina. Che cosa fare concretamente per convertire la catechesi? Se questo è il contesto in cui noi stiamo vivendo, concretamente che dobbiamo fare? Ok? Questa penso è la domanda principale. La cosa credo decisiva su questo è che il vostro progetto pone degli aspetti, dei cardini, dei punti cardini, sono 9 se non sbaglio, in cui proprio dice che su questi 9 cardini bisogna ripartire per convertire la catechesi. Sono i paletti, no, del non possiamo farne più senza, farne più a meno. Devo dire che questi paletti, secondo me, sono veramente buoni. E li trovate tutti qua, poi adesso ci lavoreremo insieme. Sono veramente buoni e sono quelli che secondo me vanno veramente messi alla base, no, di una conversione della catechesi. Qual è il punto su cui stamattina vorrei provare a balbettare qualcosa con voi? Che non sono nuovi. E dico questa cosa dicendo grazie a Dio, perché quello che l'arcivescovo e l'ufficio catechistico e tutti voi avete intuito sono degli aspetti su cui la Chiesa sta lavorando da tanti anni. Se voi prendete il rinnovamento della catechesi, vi accorgerete che in filigrana queste cose ci sono già. Qual è il problema? Che sono aspetti tosti. Che sono aspetti che se uno ci mette le mani chiedono di agire, chiedono di rischiare, chiedono delle scelte, chiedono delle proposte, chiedono di sperimentare. E mi riallaccio a quello che dicevo prima, quando si arriva a questo punto c'è sempre una grandissima paura. E allora è bello, credo che la vostra diocesi abbia almeno chiesto di iniziare a rischiare, perché si ha spesso paura di questa fase, perché ci si scopre. Finché si rimane all'idea del potremmo fare questa cosa, più o meno siamo tutti d'accordo. Ma nel momento in cui si dice proviamoci, panico. Ecco, io stamattina vorrei provare a riflettere con voi su questi aspetti cardine, provando a provocarvi un po' proprio su questi, per poi lasciarvi delle provocazioni per il tempo appunto dei laboratori. E quello che dirò poi lo riprenderemo in maniera un po' più forte, sicuramente nei vari laboratori. Comincio però con una frase che i seminaristi sanno molto bene, che a me ha colpito tanto e mi ha convinto che sì, dobbiamo convertire la catechesi. L'anno scorso in parrocchia, durante un torneo di calcetto, mi ricordo che quando la mia squadra ha finito di giocare, io ero in coma quasi finita la partita, una ragazza di 21 anni della parrocchia mi si avvicina e mi dice: sai Manu qual è? Ti devo dire una cosa, sai quando ho iniziato a vivere veramente? Quando ho finito catechismo. E veramente non mi sto inventando questa cosa. La cosa divertente è che un amico di fianco a lei, quando l'ha sentita, ha detto: anch'io, anch'io. E allora, no, con Don Luciano, il vescovo Luciano, che conoscete molto bene, a volte ci chiediamo: ma perché una cosa che dovrebbe dare la vita in abbondanza, spesso e volentieri sembra che ci rovina la vita? Ecco, io vorrei provare a lavorare proprio su questo, sui cardini per convertire una catechesi che dà vita. Il primo cardine che il vostro lavoro suggerisce è chiamato così: tutta la comunità. E cioè, per convertire la catechesi, il primo passaggio da fare è che sia una cosa di tutta la comunità. Allora, la prima cosa che vi dico su questo è che non è una cosa nuova. Se ne parla da una vita di questa cosa qua, no? Qui c'è Lucia Panzini che è delegata del sinodo, credo che, no, questa parola l'abbia sentita a oltranza, no? Il sinodo, grazie a Dio, sta insistendo su questa cosa, no? Del trasmettere la fede in maniera comunitaria, no? E grazie a Dio è il primo punto che avete messo. Io vorrei farvi riflettere, provocare su un punto. Quando noi parliamo di catechesi con tutta la comunità, noi spesso crediamo che voglia dire che dobbiamo dividerci i compiti della catechesi. Che significa? C'è quel gruppo di catechesi, per esempio, allora, siccome tutta la comunità deve fare catechesi, allora io, no, catechista, faccio l'incontro, no, un po' più strutturato sulla catechesi. Poi vabbè, dobbiamo fare tutti, allora magari l'incontro, magari l'esperienza di preghiera lo facciamo fare al gruppo del coro, che fa cantare i ragazzi, facciamo fare le prove del coro, la settimana dopo. Poi magari un incontro sull'esperienza di carità lo chiediamo al gruppo della Caritas, eccetera, eccetera, eccetera. Così sistemiamo tutti i gruppi della parrocchia e abbiamo coinvolto tutta la comunità. Per l'amor di Dio va benissimo. Il punto è, veramente così tutta la comunità entra in gioco? O meglio, le persone che sono le destinatarie vedono una comunità? Qual è il rischio di pensare così? È che in realtà noi continuiamo a frammentare invece di creare una comunità. Io credo che il vostro progetto abbia intuito che forse la questione è un'altra. La questione da cui partire è un'altra. E il vostro progetto lo dice con questa frase. Tutta la comunità significa, e cito proprio, offrire un ambiente reale e non solo ideale della vita cristiana. Tutta la comunità significa prima di tutto questo, lo ripeto, offrire un ambiente reale e non solo ideale della vita cristiana. Sapete che significa? Che prima di tutto la comunità cristiana deve diventare una casa, dove il centro, o meglio al centro, c'è la vita, dove le persone respirano vita. Questo è il primo punto per convertire la catechesi. Vuoi convertire la catechesi? Il primo punto non è la catechesi. È che in realtà nella tua comunità si respira un'aria diversa. Quella comunità diventa una casa, anche perché non dimentichiamo che la vita cristiana prima di tutto non si spiega, ma si respira. Il vostro vescovo, quando ci siamo incontrati, ha detto una parola molto bella, che in fondo la vita cristiana si trasmette per osmosi, cioè respirandola senza neanche accorgertene. Capite che cosa significa che la vita cristiana diventa, che la comunità diventa una casa? Che tu quando entri ti immergi in una vita di cui magari ancora non capisci niente, ma subito ne assimili il profumo e il gusto. Poi verrà il tempo per spiegare, no? Don Fabio Rosini, che penso conosciate, a Roma ci diceva sempre questo esempio, che anche qui, scusate seminaristi se ve lo ripeto, lui diceva sempre, in fondo quando io voglio far sentire quanto è buono un piatto di carbonara ai miei amici, ho due scelte. O do loro la lista degli ingredienti della carbonara e loro li sapranno tutti, ma non l'avranno mai assaggiata, oppure gliela cucino, gliela fo magnà e loro dicono buona, che cosa c'è dentro? A quel punto potrò iniziare a dirgli c'è questo, questo e quest'altro. Capite che cosa significa che la comunità diventa una casa? Che lì dentro tu assimili una vita diversa, un profumo diverso. La vita cristiana ha un buon profumo. Perché la gente a volte si allontana? Perché non lo respira. È un po' come, no, quando cucini dentro casa e fai un piatto e ti si riversa addosso tutto l'odore di quel piatto. Poi esci da qualche parte, incontri uno, t'annusa e ti fa «Ma ti hai cucinato sta roba?» «Eh sì, come fai a saperlo?» Perché c'è addosso il suo profumo o il suo odore. Capite che cosa significa? Questo è il primo passo, che la comunità diventi una casa in cui te puoi far immergere in una vita diversa. Sapete chi ci insegna questa cosa qua? I giovani. Io vi racconto questa cosa che mi sta veramente cambiando tanto. Nella parrocchia dove sono, nell'unità pastorale dove sono, abbiamo iniziato una sperimentazione e che per me è bellissima, poi non so se funzionerà, sono 3 anni che la facciamo. Abbiamo ripensato tutta la comunità come una casa, proprio anche concretamente, per cui in canonica abbiamo adibito tutta un'ala della canonica dove alcuni giovani vivono 3 mesi l'anno a rotazione, condividono con noi la vita comune e la preghiera. Di fianco è stata adibita, dove c'era il catechismo prima, tutta una struttura in cui non c'è più il catechismo, ma dalla terza media in su i ragazzi ogni mese fanno 2 giorni di vita comune. E sapete cos'è la cosa strana? Stessa cosa poi con la catechesi per le famiglie, eccetera. La cosa che mi colpisce tanto è che a volte la gente viene in parrocchia facendo delle cose che solitamente non le voleva fare perché gli dava pesantezza, li viene a fare volentieri. Faccio un esempio: quando la parrocchia diventa una casa, allora uno ti viene pure a fare un incontro la domenica mattina ed è contento perché si sente a casa. Sta cosa è incredibile. Capite che cosa significa? Qual è il primo punto? Vi do su questo un'immagine su cui potete riflettere, quella della locanda. Che cos'è la locanda? È un posto, una casa che è aperta per tutti e a tutti, sia per entrare che per uscire. E guardate che sta cosa è importantissima, perché noi siamo abituati a pensare che in parrocchia noi dobbiamo solo far entrare. Invece forse dobbiamo abituarci a una catechesi che lascia anche liberi di andarsene. Questa è una domanda che, almeno dalle mie parti, i catechisti fanno di più. Ed è: come possiamo fare per tenere dentro i giovani ragazzi? No? Allora, questa non è una casa, questo è un parcheggio, se non una prigione. Qual è il punto, no? Anche qui vi cito un grandissimo della catechesi che diceva sempre: il punto non è se i ragazzi se ne vanno o meno, perché a volte è anche fisiologico che i ragazzi se ne vanno, perché l'adolescenza rimette in discussione tutto quello che ti hanno insegnato lo vuoi riprendere, che ci sta pure che ti allontani. La domanda è come si allontanano. Se si allontanano perché devono fare le loro esperienze, eccetera, ma hanno vissuto un'esperienza di casa in parrocchia, prima o poi torneranno, come anche le famiglie. Se si allontanano perché il mio nome è mai più, come si dice, si direbbe una volta, allora li abbiamo persi tutti. Il punto non è se se ne vanno, ma come se ne vanno. E pensateci un attimo, poi vado avanti, è un sassolino che mi devo togliere questo. Come a volte noi facciamo rimanere i ragazzi e i giovani in parrocchia? A volte li facciamo rimanere, anche se di fede non gliene frega niente, ma a volte li abbiamo abituati che se non rimangono, allora Dio si arrabbia. Allora rimangono non perché ci credono, ma perché no? In qualche modo è bene che sia così. Poi se gli chiedi perché, non lo sanno. Capite che significa? E allora ecco, la prima cosa, la prima domanda su cui vorrei farvi riflettere è questa. La tua comunità è una casa? E se sì, per chi? Perché vedete, c'è un rischio grande, secondo me, forse gli altri preti mi smentiranno su questo, che sono molto più esperti e grandi di me, ma che a volte noi la pensiamo come una casa, ma per noi, per quella clac che sta più vicina, ma per uno che si prova ad azzardare, a mettere il naso, non si sente mai accolto. E a volte la domanda ricorrente di quelli più vicini è: ma perché noi stiamo tanto bene tra di noi? Ma perché la gente non si accorpa a noi? Perché per loro sei un circolo chiuso. La casa, questa parrocchia, è una casa anche per chi è più esterno o solo per noi che siamo dentro? Domanda non secondaria che faccio: che vita si respira? E anche, ancora non più secondaria, anche se sembrerà banale, ma vi invito a riflettere su questo: come sono gli ambienti delle vostre parrocchie? Io non lo so, però a me colpiva tanto in una parrocchia in cui sono stato viceparroco qualche anno fa, che a una riunione con i genitori entrano nella stanza dove i bambini facevano catechismo e un genitore mi fa: oh mamma mia, ma quello è il cartellone che ho fatto io per la prima comunione mia! Capite che senso a volte di trasandatezza, non cura, abbiamo nei nostri spazi? È una piccolissima cosa, ma giusto per provocarvi. Secondo punto, secondo cardine, ancora più decisivo secondo me, il vostro progetto lo chiama le relazioni. Bisogna dire chiaramente che questo è il primo passo per convertire la catechesi, il primo passo in assoluto. Senza di questo non si va da nessuna parte. Ve lo dico perché: provate ad avere relazioni evangeliche belle, vi accorgerete che potrete fare il catechismo anche con quello di San Pio X. Provate a non curare le relazioni e anche il più grande e avveniristico progetto non funzionerà. Faccio un esempio su questo. Qualche mese fa ero in una diocesi che ha organizzato un evento per i suoi giovani e ha organizzato un grande pranzo un giorno per questi giovani, e il parroco di quella parrocchia dove eravamo a pranzo e faceva fatica con le relazioni con i suoi parrocchiani e si era proprio messo contro, no, a questi parrocchiani che erano molto volenterosi. Mi ha fatto tanto ridere questa cosa, che per quel pranzo, eravamo 300, io ero ospite, sono arrivato lì tardi, 300 giovani, e la gente che ha organizzato ha pensato, no, di chiedere alla parrocchia per ogni giovane 5 euro, o ma primo, secondo, dolce, eccetera, eccetera. Quello che mi ha fatto tanto ridere è che il mese dopo il parroco ha organizzato una cosa simile con lui e altre persone della parrocchia, e sapete quanto gli hanno chiesto? 25 euro a testa. Ora, fa ridere questa cosa, no? Però mi ha fatto sempre pensare, perché quando me lo raccontavano, le persone che me lo raccontavano, che erano altri preti, mi dicevano, vedi, tanto tutto dipende dalle relazioni. E forse è vera questa cosa. E allora pensavo a questo, occhio a un inganno sulle relazioni nella catechesi. Pensare che le relazioni preparino l'annuncio. Pensare che adesso stiamo un po' insieme, no? Facciamo un po' di comunella così, poi dopo arriva il momento serio. Questo è un inganno che è sottilissimo, e invece non è così. Sapete perché? Perché le relazioni sono già annuncio. Le relazioni sono già catechesi. Quando facevo il dottorato a Roma, una parrocchia che studiavo, mi ricordo una volta ho parlato un po' con il parroco, lui mi diceva questa cosa che era bellissima, mi diceva, io mi rendo conto che il problema nella nostra parrocchia è questo, che la gente pensa che le relazioni non sono parte dell'annuncio. E invece è proprio così, è proprio quello il contenuto più bello dell'annuncio. Vuol dire che se hai il Signore nel cuore, allora lui si servirà di quelle relazioni anche quando tu non le hai programmate. E questo sembra che non c'entra niente, ma invece è decisiva questa cosa. Vi racconto questo aneddoto che mi ha convinto su questo. Quando io insegnavo al liceo scientifico, l'esperienza più bella che ho fatto nella mia vita, e mi ricordo che erano gli anni, purtroppo, in cui capitò la tragedia della Lanterna Azzurra, credo che la conosciate, no? In cui diversi ragazzi morirono, no? In quella calca, insieme a una mamma. Erano i miei studenti quelli. E io ricordo questa cosa di quel periodo, che quando successe quella cosa, il giorno che tutti tornammo a scuola, io non avevo lezione, perché era il giorno libero, il lunedì. Però mi ricordo che gli altri prof mi dissero, Manu, vieni a scuola, dai, dacci una mano, dacci una mano. E io ricordo che avevo proprio tanta paura ad andare, perché mi dicevo, che posso dire? E mi ricordo proprio di questa cosa, che mentre camminavo per andare al liceo, andavo pianissimo, perché non ci volevo andare. E poi quando sono entrato c'erano questi 1400 studenti che era proprio una via crucis, camminavano e piangevano senza fare niente. E mi ricordo che vado nel corridoio di una mia classe, di un terzo superiore, e in fondo c'era questo ragazzo, Nico, che era il classico ragazzo bulletto, ripetente, palestrato, eccetera, eccetera, che non doveva chiedere niente a nessuno, che appena mi vede mi viene addosso, mi abbraccia e comincia a piangere, no? E non dice niente. E io semplicemente sto lì con lui e piango con lui, no? Tanto tempo. Sembra una cosa un po' romantica, ma ve lo dico perché secondo me, per me è stato decisivo. E la notte questo ragazzo mi manda un messaggio e mi scrive così: grazie, perché di tutti i dispositivi che la scuola ha messo in atto per aiutarci, quell'abbraccio lì è l'unico che mi ha servito. E io mi sono detto questa cosa: a volte un dispositivo utilissimo senza una relazione è morto. Stessa cosa vale per la catechesi. E allora come sono le relazioni che evangelizzano? Il vostro progetto dà tre pennellate bellissime su queste relazioni nella catechesi, che io condivido e vi ridico. Devono essere relazioni che ascoltano. E questo lo sottolineo con forza e ringrazio il vescovo che lo ha messo, perché noi nella catechesi, ma nella pastorale in generale, vogliamo sempre dare risposte. La nostra catechesi è fino adesso stata pensata per dare risposte. Sapete qual è il problema? Che nessuno ci ha fatto le domande. Noi vogliamo dare risposte a domande che nessuno ci ha mai fatto, o a domande che noi ci poniamo, ma che non si pone la gente. Faccio questo esempio chiedendo ulteriormente scusa ai seminaristi, perché mi fece tanto ridere quando ero in seminario, ci fu questo fatto che fece tanto ridere a tutti, che ci raccontò il rettore, e cioè di un momento in cui un parroco, non nelle Marche, fuori Marche, attaccò nella chiesa uno striscione enorme con scritto Cristo è la risposta. Bellissimo. Di notte uno con la bamboletta ci aggiunse: sì, ma qual è la domanda? Capite qual è il punto? Noi vogliamo a volte dare risposte a domande che non ci sono state poste, ma che ci poniamo noi così. Perché la gente fugge? Perché ha altre domande nel cuore, che non sono quelle che la nostra catechesi dà, che non si intreccia più con la nostra catechesi. Perché non ascoltiamo più? Vi faccio questo esempio e basta, dopo non vi rompo più su questo. Quando ero viceparroco in una parrocchia chiamata il Bronx a Senigallia, che fu la parrocchia in cui feci un'esperienza bellissima, e mi ricordo questo episodio un po' forte, vi chiedo scusa se ve lo racconto, ma rende l'idea. Gli educatori di terza media di Azione Cattolica prepararono tutto un grande incontro per la terza media, un incontro in cui su un cartellone i ragazzi dovevano fare un disegno. Io venni a sapere, 2 giorni prima di questo incontro, che una di quelle ragazzine di terza media aveva abortito. E dentro di me scattò questa domanda: questi ragazzi stanno facendo delle esperienze incredibilmente più grandi di loro, che non dovrebbero fare, ma di fatto le fanno, e noi ancora facciamo i cartelloni? Che significa? Che non ascoltiamo. Che le nostre relazioni sono "io ti dico" la risposta a queste domande, e la risposta loro è quasi sempre "chi se ne frega". Altra pennellata è che le relazioni che evangelizzano, come dice giustamente il vescovo, usano i gesti. Quanto li usiamo poco. Un grande studioso diceva che oggi noi nella catechesi abbiamo una bulimia della parola. Noi usiamo un sacco di parole, dobbiamo dire un sacco di roba. Il problema è che appesantiamo tutti e alla fine la comunicazione non è fatta solo di quello. Guardate il periodo del Covid. No, giustamente potevamo solo parlare, e tra l'altro solamente online. Ma quanto a volte abbiamo appesantito di parole le persone sui social, online, sulle piattaforme, eccetera, eccetera. Sapete che alcuni incei dicono che una delle cause di abbandono delle famiglie dei bambini del catechismo sono i gruppi WhatsApp di catechismo. Perché quante parole, quante parole, quante parole. E pensate quanto invece la vita ha dei gesti bellissimi e potentissimi, che sono gli stessi gesti che usiamo nella fede e che potremmo intrecciare nella nostra catechesi. Pensate, il bacio, l'abbraccio, la carezza, l'unzione, il profumare, il vestirsi. Noi una delle cose che facciamo con gli adolescenti in questi 2 giorni di condivisione è che nella compieta, ogni volta, la compieta comincia con la vestizione della veste bianca. E cioè in un laboratorio di liturgia tutti i ragazzi hanno proprio fabbricato delle vesti bianche, dei poncio bianchi con una croce dorata davanti, e ogni compieta comincia ogni mese con la vestizione dell'abito bianco e comincia così: ricordati che luce ti è stata donata. Cavolo quanto parla un gesto così, invece che, scusate adesso, un pippone su questa cosa qua. Terza pennellata, relazioni che accompagnano. Che significa? Che non ci sono scelte prestabilite o automatiche. Vuol dire che ognuno ha il suo passo, vuol dire che una catechesi convertita è una catechesi artigianale, e cioè, scusate la battuta, che non alleva polli in batteria. Su questo tornerò dopo in maniera ancora più forte, ma intanto ve la lascio di com'è. Come così provocazione. Noi alleviamo polli da batteria o facciamo lavori artigianali? Ed ecco la domanda che vi lascio per i vostri lavori. Quando fai catechesi, per ogni fascia d'età, perché stiamo parlando di tutte le fasce d'età, che tipo di relazioni vivi? Gratuite o funzionali? Relazioni che sembrano quelle di una scuola, di un'azienda, oppure quelle di una famiglia? E soprattutto, come puoi convertire le relazioni che vivi tu nella catechesi, che siano per i ragazzi, che siano per i fidanzati, che siano per i giovani, che siano per le famiglie, come le puoi convertire così? Terzo cardine, il più divertente: una catechesi convertita è una catechesi che mette al centro il kerygma. E molti di voi diranno: ancora? Sì, ancora. Perché Evangelii Gaudium parla solo di questo, di kerygma. E allora credo che dovremmo chiederci tutti che cosa vuol dire allora avere una catechesi che annuncia il kerygma. Io la faccio molto breve su questo. Io credo che una catechesi così sia una catechesi che ti aiuta a scoprire che il Signore è una presenza, che il Signore è vivo e che si sta intrecciando con la storia tua, che l'ha salvata e la sta conducendo. So che sta roba sembra scontata, ma vi assicuro che non lo è. Vi faccio questo esempio: a scuola, il secondo anno era sempre come, aveva sempre come tema al liceo la figura di Gesù, e finché si parlava di Gesù in maniera da varie angolature erano tutti contenti, no? Nel momento in cui tirare fuori la resurrezione e la resurrezione della carne, disastro. Anche quelli più attivi in parrocchia ti dicevano: ma che stai a dire? No, vabbè, ma Gesù è risorto, sì, ma è l'anima, no, che è in cielo e ci guarda da lassù. Ma stai scherzando? Cioè, quindi lui ancora agisce? Ma lascia perdere. Capite che significa? Che neanche i più vicini credono che Gesù è risorto. E so che fa strana sta roba, eh? Perché se il Signore è risorto vuol dire che tocca la tua carne, che tocca le tue scelte, che le può condizionare. Capite che vuol dire una catechesi kerigmatica? Vuol dire in realtà una catechesi che ti aiuta a scoprire che il Signore sta lavorando nella tua storia, la sta rivoltando, ci sta mettendo le mani, anche se te non te ne accorgi. Sta cosa è decisiva, altrimenti continueremo a pensare che il Signore è un'idea. E allora ecco, su questo credo una domanda bella: chi può fare questo? Solo chi l'ha incontrato, solo chi l'ha scoperto. Il mio preside a Roma diceva sempre che nessuna strategia nella catechesi sarà tanto decisiva quanto l'averlo incontrato. E so che sembra scontato, ma non lo è. Quel contenuto lì è importante perché io ho scoperto che è vivo. È vivo. Guardate come sono nati i Vangeli, credo, adesso c'è Don Alessio che è molto più esperto di me in Sacra Scrittura, ma mi colpiva sempre quando studiavamo qua in seminario che i Vangeli nascono quando i discepoli hanno scoperto che il Signore è risorto. E allora hanno detto: se il Signore è risorto, allora ha senso andare a riprendere tutto quello che ha detto e fatto, perché ha una luce diversa. Una catechesi. Perché hanno scoperto che il Signore è risorto. Terza domanda allora: che cosa hai trasmesso finora ai tuoi ragazzi, ai tuoi bambini, alle tue famiglie, ai tuoi fidanzati, ai tuoi giovani? Qualcosa o una presenza? Quanto è entrata in gioco nella tua catechesi la tua storia con il Signore risorto? Vado verso la conclusione. Altro cardine, ne ho uniti un po' in questo perché credo sia decisivo. Per convertire la catechesi è necessaria una catechesi che sia un cammino integrato. E questa è un'altra espressione che viene usata tantissima, tantissimo, e vi dico anche che veramente questa espressione è presa pari pari da questo documento. Volutamente, credo, l'arcivescovo ha preso da questo documento questa espressione, un cammino integrato. Sapete cos'è questo? Questo si chiama Incontriamo Gesù, e sono gli orientamenti per l'annuncio e la catechesi che la Conferenza Episcopale Italiana ha offerto alle chiese per il decennio 2014-2024 e che adesso si sta in qualche modo chiedendo di continuare a prendere come orientamento, ok? In questo documento che vi chiedo di leggere, ok, dopo il Vangelo, c'è questo, la cosa bella è che al numero 52, giusto, dopo il Vangelo, ci viene detto il futuro. Cioè uno chiede: ma qual è la strada futura? Leggetevi Incontriamo Gesù 52. Perché in Incontriamo Gesù 52 ci viene data una strada che comunemente, segnata questo nome, viene chiamata ispirazione catecumenale. Che cosa significa? Significa che la Chiesa chiede di ripensare tutti i cammini di fede, bambini, ragazzi, giovani, adolescenti, famiglie, fidanzati, anziani, tutti quanti, secondo il modello che si usa per preparare al battesimo gli adulti. Questa ispirazione ha alcuni ingredienti che al 52 trovate, che sono questi: ascolto della parola, introduzione alla dottrina cristiana, celebrazione della grazia, la preghiera e i sacramenti, condivisione della fraternità, testimonianza di vita e di carità nella comunità. Questi sono gli ingredienti per un cammino integrato e convertito di catechesi. Io vorrei riflettere con voi su una questione che per me è decisiva e su cui mi sto giocando la reputazione. Tutti questi aspetti sono veri e sono giusti. Qual è il problema anche qua, secondo me? Che noi li abbiamo intesi sempre come se ognuno di questi aspetti fosse un incontro. E cioè, va bene, facciamo così allora, facciamo un incontro, facciamo una lezione, ok? Ascolto della parola, fatto. Poi magari la volta dopo, introduzione alla dottrina cristiana, facciamo un incontro proprio sulla fede e sulla dottrina della Chiesa, fatto. Poi facciamo quello dopo, un incontro sulla preghiera, no? Che ci sta bene. Poi facciamo una convivenza, no? Fraternità ecclesiale, 2 giorni insieme, fatto. Poi portiamoli da qualche parte a ascoltare una testimonianza, fatto. Questo non è un cammino integrato. Questo è una serie di settori che ogni volta fanno una roba, come vi dicevo prima. Io mi pongo questa domanda, ma la sto sperimentando, quindi forse è una cavolata, però io ci sto lavorando e ve la condivido. E se invece questi ingredienti fossero gli ingredienti di un'unica esperienza? Cioè, se ci fosse un modello di catechesi che li mettesse tutti insieme in un'unica esperienza, che riuscisse a coinvolgere insieme ascolto della parola, introduzione alla dottrina della Chiesa, celebrazione della grazia, eccetera, eccetera, si può trovare una modalità che li mette insieme? Perché questi ingredienti sono buoni, sono giusti. Il problema è come li assembliamo, perché il problema è quello di fare un piatto squilibrato. Il sale serve in un piatto, ma se ne metti un quintale fa schifo. In questo io vi condivido un'esperienza appunto che stiamo facendo tra le tante in parrocchia, che è sperimentale, potrebbe anche finire domani, ed è proprio quella che vi dicevo prima. Dalla terza media in su i ragazzi non fanno più attività di catechesi, di catechismo classico, ma una volta al mese loro si ritrovano in parrocchia per vivere 2 giorni di vita comune. Come funziona? Ogni anno c'ha la sua 2 giorni, non è che fanno tutti insieme, ne abbiamo 40 a botta, quindi ogni fine settimana abbiamo 40 che vivono in parrocchia, immaginate il casino. La cosa bella è questa: noi cominciamo solitamente il venerdì pomeriggio o il sabato per i più grandi con il deserto. Un'ora di deserto personale in chiesa, divisi in 3 chiese della nostra parrocchia, ok? E lì appunto fanno l'ascolto della parola. Dopodiché, finito questo, tornano in parrocchia dove sistemano i sacchi a pelo, eccetera, eccetera, e si preparano per la serata, che è una serata in oratorio con cena e a tema. Quindi una volta può essere una serata anni 80, una volta può essere una serata random, eccetera, eccetera, no? In cui loro si vestono proprio e si preparano. Finita la serata, prima di andare a dormire, compieta. E nella compieta ogni volta appunto si fa un gesto che richiama l'Eucaristia. La compieta in chiesa, a luci soffuse, molto molto bella. Si va a dormire, più o meno, e finita appunto la notte, la mattina cosa succede? Sveglia, lodi in chiesa, colazione in oratorio, e poi dopo un po' di tempo libero, alle 11, c'è un'attività. Per i più grandi è il famoso coffee break, e cioè un'ora con gli educatori divisi e catechisti in cui loro affrontano un tema della fede a partire dalla loro vita. Per i più piccoli, cioè la terza media, vivono l'esperienza della lettera. Che cos'è l'esperienza della lettera? È un'esperienza in cui ciascuno di loro ha un'ora di tempo per scrivere una lettera che solo io leggerò, loro sanno che solo io la leggerò, in cui ogni volta raccontano una parte della loro vita. E cioè, un mese racconteranno, il primo mese, tutta la loro vita, dal primo ricordo ad oggi. Ti sfidiamo a fare sta roba. E giù a scrivere, oltre a tutto quello che si ricordano. La volta dopo mi racconti la cosa più bella che hai vissuto. Il mese dopo la fatica più grande, il mese dopo la paura più grande, il mese dopo la persona più importante, il mese dopo in che cosa credi veramente, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete qual è la cosa incredibile? Che i ragazzi si accorgono che la loro vita ha un filo. E orca quanto è bello fargli scoprire che questo filo è qualcuno. Perché vi dico questa cosa? Perché in un cammino così provi con tanta fatica a integrare tutto quello che dicevamo prima. È fatica un gran bel po', però è bello. Quarta domanda allora: come secondo voi nelle vostre comunità si possono intrecciare insieme quegli ingredienti che dice incontriamo Gesù in un'unica proposta? Penultimo cardine, poi finisco. Anche qui ho unito un po' di aspetti insieme. È il famoso: per convertire la catechesi è necessario convertire i tempi dei percorsi. Qui credo veramente di giocarmi l'amicizia di Don Saurio e del Vescovo quando dirò questa cosa, però è una provocazione che faccio prima di tutto a me stesso, quindi non è una cosa che dico si deve fare così, è giusto così, è una provocazione che vi faccio, perché capite che i tempi di una catechesi chiamano in gioco l'annosa questione dei passaggi e di conseguenza la spinosa questione dell'età dei sacramenti. Ok? Io condivido con voi questo pensiero e lascio a voi la discussione, perché non sono nessuno per dire cosa bisogna fare. Se la conversione è quella che la catechesi chiama il modello catecumenale, e cioè un modello in cui tu fai un cammino in cui, in base ai passi che tu senti, di cui sei consapevole, no, nella libertà scegli di andare avanti, no? Allora, se è così, vuol dire che nessun passaggio è automatico. Se è così, e cioè che in gioco c'è la libertà e almeno la scelta di voler fare quella cosa, allora forse nessun passaggio è automatico, va fatto un discernimento caso per caso. Allora, domanda su cui credo di trovare le gomme della macchina bucate quando uscirò: se questo è vero, ha senso che i sacramenti abbiano un'unica età per riceverli? Se questo è vero, ha senso che in quarta elementare tutti facciano la prima comunione? Se questo è vero, ha senso che in terza media, seconda media, prima elementare, non lo so, tutti facciano la cresima? Io non ho veramente la risposta, però vi dovevo di sto dubbio, perché almeno ci lavoriamo insieme, poi magari ho sbagliato io, però è una domanda che ci dobbiamo fare insieme. Non ho veramente la risposta e come di oggi ci stiamo pensando tanto. Un grande parroco in Italia una volta mi fece questa provocazione che vi rimando, credo veramente che è molto forte, ma ci potete pensare. Lui diceva: il problema oggi nostro, Don Emanuele, è che noi diamo i sacramenti a tutti e il Vangelo a qualcuno. Non sarà forse che dobbiamo invertire le cose, dare il Vangelo a tutti e i sacramenti a qualcuno? L'ho detta, la chiudo, non la dico. Vado avanti. La domanda su cui vi chiedo di riflettere su questo allora è proprio questa: come immaginare un percorso per passare da un sacramento automatico a un sacramento scelto? Vi condivido questa cosa che mi ha fatto tanto bene. Dopo un anno che abbiamo iniziato quel cammino di cui vi parlavo, un ragazzino di 14 anni mi ha chiesto di essere battezzato, perché ha detto: io non ho voluto fare niente perché non mi piaceva il catechismo, mia madre ci ha provato tanto ma a me mi faceva schifo, non lo volevo fare, eccetera eccetera. Ho fatto il campo con voi, ho iniziato questo cammino, io voglio essere battezzato. In questo cammino, e questo ragazzo ha iniziato a fare il cammino, e al termine di questo cammino ha fatto appunto il battesimo con tutti i sacramenti quando i suoi amici hanno fatto la cresima, no? La cosa bella è che un mese fa un altro ragazzino di 16 anni è venuto e ha detto a me e al parroco: ascoltate, io ho fatto solo il battesimo perché dopo il catechismo qui era brutto, noioso, non l'ho più voluto fare, mia madre ci ha provato tanto, io non lo volevo fare, e mi ha detto: ti lascio libero di scegliere. Io non ho fatto niente. Adesso io vedo i miei amici che sono 3 anni che fanno questo cammino e sono contenti. Io voglio iniziare questo cammino e voglio fare quello che non ho fatto. Non so manco come, però lo voglio fare. Io non so come finirà sta roba, però mi dico: cavolo, abbiamo 2 adolescenti che chiedono non solo di tornare, ma di diventare cristiani. Ci capiranno qualcosa? Boh. Però lo chiedono. Così, ve la lascio così. Ultimo punto, su cui vi chiedo di riflettere insieme per convertire la catechesi, e ringrazio davvero il Vescovo per questa attenzione che è decisiva, secondo me è necessario convertire i linguaggi. I linguaggi. Il problema, come lo chiamava Sergio Lanza, che era un grande studioso di pastorale, lui diceva che il linguaggio nella catechesi è il problema dei problemi. Perché è vero che comunque sia noi facciamo una gran fatica a comunicare. Perché non riusciamo a intercettare i mondi delle persone che abbiamo davanti, perché spesso e volentieri un catechista medio dice al parroco, al viceparroco: ma no, dai, fallo te che hai studiato. È possibile che tu non sei in grado di comunicare una notizia che si intrecci con la vita tua e di chi è davanti. È un problema comunicativo. Il primo punto allora su cui mi viene a dire una cosa è: occhio a farne solo una questione tecnica. Cioè, non serve, non basta mettere Instagram per saper parlare con i giovani sui social. Non basta creare un gruppo WhatsApp per poter parlare con i genitori. Perché, vi ripeto, abbiamo più volte assistito alla fiera del trash su queste cose. Perché non sapevamo usare dei linguaggi. Voi siete fortunati che avete appunto un vescovo che ci tiene a questa preparazione, no? Anche dal punto di vista social media, eccetera, eccetera. Perché è decisivo imparare a utilizzare alcuni linguaggi. Al di là dei vari linguaggi, adesso non mi interessa fare questo, io credo che il primo punto su cui dobbiamo riflettere sia uno, ed è un punto che mi sta tanto a cuore, poi chiudo, perché è il punto su cui ho fatto la mia tesi di dottorato, per cui ci ho speso non so quanto sudore. E che dove sta il problema? Il problema, secondo me, è che la comunicazione della fede, della catechesi in particolare, ha sempre tre soggetti, che sono il Vangelo, colui che annuncia, e il destinatario. Dove sta il problema oggi? Che questi tre soggetti non si incontrano più. A volte noi parliamo del Vangelo senza incontrare la vita dell'altro, oppure a volte noi parliamo del Vangelo senza mettere in gioco la nostra esperienza, oppure a volte parliamo con l'altro senza mettere in gioco il Vangelo. Il problema è che noi non riusciamo più a intrecciare questi tre protagonisti. Mi colpiva tanto, il mese scorso sono stato in Africa con un po' di giovani della mia parrocchia per un'esperienza missionaria in Tanzania, e una cosa che ci colpiva un sacco erano le loro messe, no? E no, lo condividiamo con il vescovo Angelo, perché lì ti accorgi subito invece che è tutto intrecciato, la loro vita, la storia che hanno, la loro cultura, cioè la celebrazione loro, la loro preghiera, la loro catechesi parla proprio della vita loro. E tu dici: porca miseria, perché noi non gliela fanno? E allora si tratta, credo, di trovare nella catechesi una modalità di comunicazione che faccia di nuovo incontrare questi tre soggetti. Ora, io devo sinceramente dire che in realtà non ci dobbiamo inventare niente, perché la Chiesa ne ha una di modalità da sempre, che il Sinodo, grazie a Dio, sta riscoprendo. E sapete qual è? La narrazione. Narrare, imparare a narrare la fede. Sapete che significa? Non tanto raccontare storielle, perché uno istintivamente dice: perfetto, allora prendo un libro di storie del Vangelo e le racconto. Non è questo, è molto più profondo. Sapete che significa narrare la fede? Si tratta di intrecciare insieme tre storie: la storia del Vangelo, la storia mia e la storia di chi ho davanti. E allora tu praticamente capisci che la storia di quello che hai davanti, che tu hai ascoltato e che conosci, in realtà è un'unica storia con la tua che è stata intrecciata col Vangelo. Quindi io non ti dico una cosa che tu non hai, io ti aiuto raccontandoti la mia storia con il Vangelo, che tu sei dentro una storia più bella e più grande, di cui non ti rendi conto. Questo noi ce lo dimentichiamo. Noi non dobbiamo spesso portare Dio. Noi dobbiamo aiutare la gente a riscoprire che Dio c'è nella loro vita, che è un'altra cosa. E questo sapete come si fa? Raccontando. Io ti racconto come il Signore è entrato nella mia vita, e siccome io conosco la tua storia, io mi sto rendendo conto che la sta intrecciando anche con te. Questo significa narrare la fede. Se manca uno di questi tre soggetti, la comunicazione è un disastro, fallisce. E questa è l'esperienza che stiamo facendo spesso: scoprirsi dentro una storia comune cambia. Vuol dire una catechesi che dice: quello che ho scoperto è diventata la mia storia, e io ascoltando ti ho visto che è anche la tua. Ecco che cos'è la catechesi. Allora l'ultima domanda che vi faccio è su questo: che linguaggi usate nella catechesi? Che linguaggi si usano nella catechesi abitualmente? So che tocco un punto che, grazie a Dio, Lucia ce l'ha proprio a cuore, quindi so di avere un sostegno anche da parte del mondo scout soprattutto, ma funzionano questi linguaggi? I linguaggi che usate nella catechesi funzionano? Ecco l'ultima domanda. Chiudo scusandomi anche per la lunghezza, con un episodio che vi consegno, che è un augurio che mi faccio sempre per me, lo faccio a tutti noi. E il primo anno che ero prete uscì un film su Maria di Nazareth, noiosissimo, veramente noiosissimo, non mi ricordo come si chiama, e io lo andai a vedere con mia nonna. E vi dico solo che mia nonna si è addormentata ai titoli iniziali del film, e io l'ho dovuto anche raccontare. Però mi ricordo di questo film una frase che mi toccò il cuore tantissimo. Racconta la storia di Maria e, se non ricordo male, a un certo punto c'è una scena. Voi sapete che Maria, secondo la tradizione, è stata poi presa dall'apostolo Giovanni, no? È stata tenuta con lei, appunto, con lui, appunto, a casa sua, a Efeso, adesso non mi ricordo. E in questo film si racconta la storia di un soldato, uno di quelli che era guardia del sepolcro, che quando appunto il sepolcro rimane vuoto va in crisi, no? Perché sotto sotto non crede alla storia che gli hanno rubato il corpo, no? Però non l'ha mai visto il Signore, quindi non può dire a se stesso sì è così. Allora c'è una scena bellissima in cui questo soldato va a casa di Maria e trova a casa di Maria stessa molto anziana, con Giovanni e una giovane ragazza che accudisce Maria un po' più da vicino, che nel frattempo si è convertita al cristianesimo. E c'è questa scena bellissima, commovente, in cui questo soldato chiede a questa ragazza, la prende di sparte e le chiede: ma come fai tu a credere se non lo hai mai visto? E questa ragazza gli dà questa risposta che a me mi si è proprio stampata nel cuore. Gli dice: è vero, io il Signore non l'ho mai visto, ma quando guardo lei e la guardo negli occhi, io capisco che è tutto vero. Io consegno a me e a voi questo augurio, che qualunque cosa possa succedere, in fondo la gente che ci incontra, la gente che verrà ai nostri incontri, eccetera, eccetera, possa dire questa cosa con noi: ascoltandoti, io sento che quello che tu mi dici è una cosa nuova, che potrebbero dire in tanti, ma guardando i tuoi occhi, io capisco che è tutto vero.